E allora siamo collegati con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Buonaccini. Buonasera presidente, benvenuto qui su Radio Studio Delta.
Buonasera e buon compleanno.
Grazie molte, e in effetti l'occasione per cui la convochiamo è proprio il nostro 40° anniversario. L'anno di creazione della radio era l'81, lei nel suo libro Il Paese che Vogliamo cita l'82, un anno epico per i ricordi di molti, peraltro un trofeo, un cimelio mi verrebbe da dire, esposto a Reggio Emilia al Museo del Tricolore, la maglia di Tardelli. Chi era Buonaccini nell'81-82? Aveva già un percorso delineato o stava imparando a conoscere?
No, io avevo 14-15 anni, perché sono del 1 gennaio 67, quindi avevo iniziato il liceo scientifico e giocavo a calcio dalla mattina alla sera quando non ero a scuola o a studiare, quindi la mia passione era quella. Poi ho giocato a calcio fino a 38 anni. Beh, vengo da una famiglia di molto umile, papà camionista, mamma operaia, però diciamo militanti politici, quindi avevo la passione per la politica perché ne sentivo parlare continuamente in casa, ma diciamo che l'interesse in quel momento lì era legato in parte alla scuola e soprattutto al calcio e allo sport. D'altra parte, guardi, lei ha citato, voi siete nati l'81, no?
Sì, esatto.
Se ho capito bene.
Sì, sì.
40 anni. Credo che nell'81 nacque Music Television e il primo brano fu Video Killed the Radio Star.
Esatto.
Che fu trasmesso. E perché si immaginava che davvero il video avrebbe soppiantato la radio. In realtà le radio, e quindi anche voi, vi siete presi una clamorosa rivincita, perché non solo avete conosciuto una nuova stagione, ma oggi è uno degli strumenti di comunicazione più apprezzato e ascoltato.
Guardi, la mia domanda successiva era il suo rapporto con la radio, ma abbiamo già smaltito il dossier, per cui vengo alla terza. In queste ore dobbiamo fare gli auguri anche a lei per l'anniversario con Sandra. Qual è la canzone iconica del vostro rapporto d'amore?
Ma guardi, probabilmente Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
Mi sembra un'ottima scelta. Allora, Buonaccini, andiamo avanti veloce con il nastro e arriviamo nel 1995. Le faccio sentire un contributo audio, poi lo commentiamo insieme.
Il centro-sinistra deve attrezzarsi per offrire un'idea di un futuro e di uno sviluppo nel quale le pari opportunità non siano una parola da spendere per far bella figura, ma la condizione essenziale che accompagni un grande processo di trasformazione tecnologica e quindi anche, nessuno sicuro, occupazionale. Io credo che sono le opportunità che vanno garantite, sono il poter partire dalla stessa linea di partenza che noi dobbiamo garantire e non l'arrivare tutti uguali.
Che effetto fa, le fa risentirsi, risentire quel Buonaccini di allora?
Vabbè, insomma, diciamo che le cose che dicevo poi in realtà hanno trovato anche una loro conseguenza in alcune cose che poi successivamente, per fortuna, amministrando, ho potuto fare o contribuire a realizzare.
Grande coerenza, questo le va riconosciuto.
Grazie, no, grazie davvero. D'altra parte dobbiamo garantire opportunità alle persone, proprio perché nella mia idea di società, come dico sempre, in Emilia Romagna anche l'ultimo della fila deve sapere che può tagliare il traguardo, anzi deve tagliare il traguardo anche lui, e tutta la parte poi di innovazione invece tecnologico-digitale, avete visto questo enorme lavoro che, come racconto nel libro, facciamo e faremo qui al Tecnopolo di Bologna, che diventa la vera data valle europea. L'83% della capacità di calcolo italiana sui big data sarà qui, il 21% del totale europeo, e non a caso Mario Draghi, l'unica uscita nel paese, l'ha fatta qui da noi, perché al Tecnopolo, per tutta l'Italia, non solo per noi, sorgerà qualcosa di clamoroso tra centro meteo europeo e appunto super computer di calcolo, tra i primi 10 per velocità al mondo e trasferimento dei big data alle imprese, al mondo della ricerca.
Ecco, a proposito di futuro, lei cita spesso la transizione ecologica, appunto i big data, il lavoro, la scuola, la sanità e il turismo. Qual è la sfida più difficile fra queste, sia per l'Emilia Romagna che per l'Italia?
Guardi, probabilmente la più difficile è quella di essere capaci di garantire la transizione ecologica, perché quella digitale, come vede, e dalle cose che facciamo, ci siamo messi veramente 100 metri forse avanti a tutti. Dal punto di vista dell'economia avere in Emilia-Romagna imprese straordinarie con straordinarie maestranze ha garantito nel dopoguerra di avere oggi dei distretti manifatturieri, dalla meccanica alla meccatronica, i motori, noi siamo la vera Motor Valley mondiale, al cibo, all'agroalimentare, la ceramica, il biomedicale, una parte della moda, di essere la regione che esporta di più nel mondo, e quindi se sapremo accompagnare quella filiera le filiere manifatturiere con innovazione, ricerca, beh, io credo che competeremo ancora con i territori più avanzati d'Europa e del mondo anche nei prossimi anni e forse decenni. La vera sfida è quella della transizione ecologica, perché sull'ambiente abbiamo tutti fatto troppo poco e ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra. Abbiamo pochi anni, però il Green New Deal europeo, il PNRR, che mette davvero tantissime decine di miliardi di euro sulla transizione ecologica e altrettanti su quella digitale. Noi che abbiamo firmato con tutte le parti sociali l'anno scorso il patto per il lavoro e per il clima, che guarda al 2030, cioè ben oltre la mia seconda legislatura, seguendo quella che l'ONU indica come agenda per garantirci appunto una transizione ecologica, che vede la vera sfida è questa: non solo migliorare l'ambiente in cui viviamo, che è già tanto, ma anche far sì che la cosiddetta economia verde o green economy possa produrre posti di lavoro, non contrapponendo più l'ambiente al lavoro. Poi c'è la sanità, dove però mi pare che qui, nonostante questa tragedia che da oltre un anno abbiamo come umanità conosciuto e che rimarrà nei libri di storia anche per le generazioni a venire, però credo abbiamo un'altra volta dato prova di una grande solidità come sistema pubblico. Dovrà cambiare anche la sanità, puntando di più sul territorio, sulle case della salute, sull'assistenza domiciliare, però io credo partiamo anche qui con una solidità di capacità professionale e qualità dei servizi che peraltro ci è ampiamente riconosciuta.
Direi che è così. Presidente, un'ultima domanda, se ha ancora un secondo, perché naturalmente sì, l'abbiamo colta nel pieno della sua attività lavorativa. Lei è un grande appassionato di cantautori, un nostro corregionale Cesare Cremonini ha twittato dicendo: ho molti amici che non sono vaccinati, quando ne parliamo si aggrappano a tutto, ma la verità è che alcuni di loro sono dei forti ansiosi da sempre, quindi come dire, attribuisce anche una certa ritrosia alla paura. Cosa lei condivide questa analisi?
Noi abbiamo una minoranza molto piccola di Novax, cioè di gente proprio che non si vuole vaccinare e addirittura mette in discussione ciò che la scienza ha conquistato e conquista, anche producendo fake news e cose molto pericolose.
Nonché minacce, come sappiamo.
Non ho voluto affrontare quel campo, che quello poi attiene a qualcosa di davvero, mi permetto di dire, indegno e inaccettabile, perché un conto è manifestare, e la Costituzione per fortuna in un paese democratico lo garantisce, manifestare il dissenso anche in maniera molto dura, ma non si possono accettare minacce fisiche, le peggiori, ma neanche quelle verbali dal mio punto di vista. Dopodiché c'è invece, pur sempre una minoranza, perché voglio ricordare che noi ad ottobre avremo oltre l'80% di emiliano-romagnoli vaccinati con doppia dose e andremo verso il 90 con una, quindi la stragrande maggioranza per fortuna delle persone si vaccina e ci permette di riaprire praticamente tutto, ci ha permesso. Poi c'è una parte, dicevo, una minoranza un po' più grande dei Novax, che probabilmente, come dice Cesare, ha dei dubbi, ha delle paure. Questi bisogna avere la capacità, la pazienza di convincimento, perché ne ho trovati anch'io alcuni che dubbiosi poi alla fine però si sono convinti e si sono vaccinati.
Presidente, grazie per essere stato con noi. Ricordo il suo libro Il Paese che vogliamo, edizione PM, idee proposte per l'Italia del futuro. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi e ho promesso che verrò nei prossimi mesi a trovarvi direttamente in studio.
La aspettiamo con piacere. Buon lavoro, arrivederla.
Grazie.